Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 22 ottobre, una giornata in cui ci occupiamo di Europa, ma soprattutto di Irlanda, dove torna il lockdown in una delle forme più severe di tutta Europa. Il paese si chiude e si chiuderà per contrastare la diffusione veloce dell'epidemia di coronavirus in una modalità che sembra essere contraria, diversa da quella scelta da altri paesi europei, Italia compresa. Ed è una misura abbastanza estrema, anche perché il governo prevede che circa 150.000 persone, pari più o meno al 3% della popolazione, perderanno il lavoro nel giro di pochi giorni. E poi ci sposteremo di poco, perché in Scozia, non da oggi ovviamente, ma anche grazie alla Brexit, c'è chi continua a chiedere l'indipendenza dal Regno Unito. La rete rilancia questi temi, suggerimenti dalla redazione, dove abbiamo oggi con noi Costanza Spoci, vanno ai seguenti hashtag che trovate sui maggiori social, soprattutto su Twitter e su Facebook. Per quanto riguarda l'Irlanda, hashtag Ireland, quindi Irlanda, ancora hashtag Covid-19, e invece per la Scozia gli hashtag da seguire sono IndyRef2, che appunto vuol dire il secondo referendum di indipendenza, e poi ancora hashtag Scotland, quindi Scozia. Da seguire il profilo di Alberto Nardelli, il profilo Twitter che appunto at Alberto Nardelli, corrispondente in Europa per Bloomberg, che sta affrontando con molti dettagli questa vicenda scozzese. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci anche via SMS al numero 335 5634 296, sui nostri social ci chiamiamo Radio 3 Mondo, sia su Twitter che su Facebook. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
The government has decided that the evidence of a potentially grave situation arising in the weeks ahead is now too strong. Therefore, for a period of 6 weeks from midnight on Wednesday night, the entire country will move to level 5 of the framework for living with COVID-19. Before I talk about what this will mean, I want to speak for a moment about our schools and childcare services.
Stiamo ascoltando qui a Radio 3 Mondo le parole del premier irlandese Martin, che sono state diffuse oggi dal quotidiano britannico The Independent, che dice: il governo ha deciso che i fattori che indicano che nelle prossime settimane la situazione peggiorerà sono ormai troppo evidenti. Quindi per 6 settimane, a partire dalla mezzanotte di mercoledì, quindi sostanzialmente ieri notte, il paese passerà a livello 5. Ma prima di specificare cosa significherà nella pratica, il premier spende un paio di parole sulle scuole e sui servizi dell'infanzia che restano aperti, e dice ancora, continuando: questo è necessario perché non possiamo e non vogliamo permettere che il futuro dei nostri bambini e dei nostri giovani sia un'ulteriore vittima di questo virus. Hanno bisogno di andare a scuola, ha chiuso così il premier irlandese. Quindi dicevamo che in Irlanda comunque si prevede che diverse persone avranno delle problematiche economiche, lavorative, durante il lockdown, a meno che qualcuno non sia impiegato in un servizio essenziale, gli verrà chiesto di lavorare da casa. Tutte queste specifiche scelte dal governo irlandese le approfondiamo adesso con il nostro ospite Riccardo Michelucci, giornalista freelance esperto di Irlanda, ha scritto Storia del conflitto anglo-irlandese, edizioni Odoia, e è stato pubblicato anche, tra poco a sua cura e a cura di Enrico Terrinoni, il testo Bobby Sands, scritti dal carcere, prose e poesie. Per la prima volta Bobby Sands viene tradotto in Italia. Buongiorno Michelucci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, un aumento di casi, diciamo così, positivi ci sono nel paese, ma soprattutto, dicevamo, a partire da oggi verrà chiesta uno sforzo enorme alla popolazione. Ecco, puoi spiegare la ratio che c'è dietro questa decisione del governo, che al momento rispetto ad altri stati europei suona, almeno alla nostra orecchia, impopolare, ma a quanto pare assolutamente necessaria?
Sì, dunque è una decisione che se si leggono i numeri può sembrare forse eccessiva, forse fuori luogo, nel senso che questo è veramente un lockdown preventivo. Ora è vero che l'Irlanda ha una popolazione che è circa un decimo dell'Italia, quindi sono circa 6 milioni e mezzo e poco più, però se si vanno a vedere i numeri, i contagiati ieri sono stati 1.167, i morti 3, ma soprattutto ci sono 314 ricoverati, di cui soltanto 34 in terapia intensiva. Quindi sono dei numeri che anche rapportati 1 a 10 con il caso italiano sono veramente molto più bassi. La ratio, dicevo, è quella appunto di fare 6 settimane di blocco e avere poi, questo ha detto il primo ministro Michael Martin, l'opportunità di celebrare il Natale in modo significativo. È però anche, come anticipavi tu, un lockdown non solo preventivo ma anche un po' sui generis nelle sue disposizioni, perché appunto non soltanto le scuole di ogni ordine e grado restano aperte, tra l'altro ci sono i numeri dicono che ci sono pochi focolai aperti nelle scuole e soprattutto un'incidenza di contagi piuttosto bassa, anzi significativamente più bassa rispetto al resto della comunità, perché nelle scuole c'è circa un 2,3% di contagi rispetto a un 7% del resto appunto delle attività quotidiane del paese. Tutti a casa, questo è ovviamente il leitmotiv che ha lanciato Michael Martin, il primo ministro, nel esporre appunto le misure decise dal governo. Saranno aperte soltanto le attività essenziali, tra le quali appunto sono incluse le scuole, smart working per tutti laddove direttamente è possibile, trasporti pubblici ridotti al 25% della capienza e quindi soltanto dedicati alle attività essenziali, non ci si può allontanare oltre i 5 km da casa, con alcune eccezioni, ovviamente di natura lavorativa, per motivi familiari veri e dimostrabili, per partecipare a un matrimonio, a un funerale o andare al cimitero o comunque andare, diciamo, a avere visite mediche e quant'altro. E poi altra cosa significativa e diversa rispetto al lockdown come l'abbiamo vissuto noi è quello che i giovani, i ragazzi, i bambini non solo possono andare a scuola ma possono anche fare attività all'aperto, massimo 15 persone. Al parco ci si può andare, cosa che, come dire, anche lì possono andarci gli adulti, però massimo in gruppo di 2. Ci sono, come dire, questo per fugare gli equivoci, non sarà un lockdown, come dire, all'acqua di rose, in questo senso, perché non soltanto ovviamente avrà durissime conseguenze sull'economia e sui posti di lavoro, ma ci sono comunque delle multe molto salate. Per esempio, per chi organizza feste in casa, ci sono multe fino a 1.000 euro e addirittura un mese di reclusione. Ci sono centinaia di checkpoint non soltanto nelle strade, nelle autostrade, diciamo, nelle città, da parte della Garda, la polizia irlandese. Insomma, c'è una una durezza da una parte e una, diciamo, certa tendenza al consentire alcune attività che appunto possano, come dire, conciliare un periodo che sarà senz'altro durissimo dal punto di vista economico, ma che per alcune categorie, se non altro, non si limita al 100% la vita quotidiana.
Quindi dicevamo un lockdown preventivo, tra l'altro ricordiamo che come dicevi anche tu, in realtà la mortalità non è aumentata in modo esponenziale, quantomeno, diciamo, si rimane sul limite di 70-100 persone come dallo scorso aprile. Potete trovare, questi sono i suggerimenti dalla redazione, tutti i dati sulla diffusione del coronavirus in Irlanda, sull'Irish Times, vengono pubblicati quotidianamente, e poi le misure che sono state esposte adesso al nostro ospite le trovate anch'esse spiegate oggi sull'Irish Times. Ecco, viene anche citato un programma di bolla sociale che permetterà anche a coloro che vivono da soli e che sono a rischio isolamento sociale o con problemi di salute mentale di socializzare con un'altra famiglia. Vuoi spiegarci questa misura? Quanti ne usufruirebbero?
Ma dunque, c'è appunto la possibilità andare a a frequentare se non altro una persona nelle proprie vicinanze, questo qui, diciamo, che sia sempre la solita persona. E questo dovrebbe essere uno degli elementi invece dovrebbero un pochino smorzare, no, quello che è la durezza di questo lockdown, e soprattutto appunto dovrebbe essere dedicato un po' ai bambini, però non soltanto ai bambini. Diciamo che ciascuna persona dovrà andare a individuare una persona massimo con la quale, un amico, diciamo, una persona con la quale stabilire un contatto e di fatto frequentare soltanto quella. Ecco, questa è un po' l'indicazione, questo è il concetto un po' di bolla sociale che è stato introdotto.
C'è ecco, poi uno degli aspetti che citavi prima è l'importanza per gli irlandesi di, diciamo, contenere al massimo possibile per avere poi un Natale salvo, diciamo un Natale libero. Ecco, in questa ratio quanto ha pesato il legame degli irlandesi anche con questa festività?
Ma indubbiamente ha pesato. C'è poi la speranza recondita che di fatto di poter far ripartire un po' l'economia almeno nel periodo natalizio. La cosa curiosa, notavo che, come dire, un paese storicamente molto cattolico come l'Irlanda non abbia inserito tra le attività considerate essenziali, almeno da svolgere in presenza, i servizi religiosi. Per esempio, i servizi religiosi sono previsti soltanto online. Questa è una cosa abbastanza curiosa. Tra l'altro c'è un elemento di cui citavate l'Irish Times poco fa, questo per dire che non soltanto in Italia ci sono polemiche, non soltanto in Italia il governo è diciamo sotto attacco, anche in Irlanda, perché non solo per chiaramente questa decisione che sicuramente scontenta tanti, a partire dalle attività economiche, diciamo quelle più di vicinato, i bar, i ristoranti e quant'altro, ma c'è anche stata una falla proprio nei giorni scorsi nel sistema di tracciamento dei positivi a causa di un sovraccarico, a quanto è stato detto, da parte del sistema sanitario. È stato calcolato che circa 2.000-2.500 persone che sono state nell'arco di 3 giorni individuate come positive non sono stati tracciati le persone con le quali sono entrati in contatto. Ciò significa che ci sono potenzialmente dalle 10 alle 15.000 persone che potrebbero essere entrate in contatto con questi positivi e quindi potenzialmente a loro volta essere stati contagiati. Questo, come è prevedibile, ha creato un livello abbastanza elevato di polemiche all'interno del Parlamento e, diciamo, nell'ambiente della politica, e con una serie di rimpalli di responsabilità. Ecco, questo per dire che, insomma, non succede soltanto in Italia.
E su questo tema, tra l'altro, sempre sul The Irish Times, oggi, se volete approfondire, ecco, in lingua il dibattito, oggi Miriam Lord, come editorialista, proprio scrive un pezzo abbastanza forte su questo, che si intitola "Troppi test, nessun tracciamento, fanno di Jack un ragazzo molto malato". Grazie ancora a Riccardo Michelucci, nostro ospite, giornalista freelance, esperto di Irlanda, ha scritto "Storia del conflitto anglo-irlandese". Grazie per essere stato con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via sms al numero 335-5634-296. Adesso è il momento interferenze di e con Andrea Bornino. Andrea Bornino ci racconterà come il ministro delle comunicazioni irlandesi, per sostenere le radio commerciali e indipendenti che hanno perso tutta la pubblicità durante la prima fase del Covid, ha lanciato una campagna da 2 milioni di euro e mezzo per realizzare programmi di sostegno alla comunicazione istituzionale. Interferenze di Andrea Bornino.
Interferenze.
La onda Radio Romania Internazionale de Cales, Museo Nazionale di Storia Romania.
Uno degli effetti della pandemia globale è stato quello di mettere in crisi il mercato radiofonico. Il crollo delle vendite pubblicitarie e la scomparsa di grandi eventi come concerti o fieri hanno messo in seria crisi sia le radio commerciali che sia le radio pubbliche. Dall'Irlanda è arrivata un'interessante iniziativa che ha tentato di aiutare questo settore in un modo nuovo, in un modo che nessun altro paese è stato tentato. Siamo a fine giugno e la BAI, la Broadcasting Authority of Ireland, ha deciso di investire 2 milioni e mezzo per una campagna di comunicazioni su tutte le radio commerciali irlandesi per sostenere queste emittenti e per tentare di comunicare al meglio quali sono le problematiche relative appunto all'epidemia di coronavirus. tantissime emittenti hanno risposto a questa chiamata da parte dell'autorità delle comunicazioni e sono state scelte alla fine 32 progetti su 32 emittenti diverse che appunto sono state trasmesse a partire da luglio e tuttora si trovano in onda su diverse stazioni radio irlandesi. Uno di questi è stato la realizzazione di un concerto, Heroes Aid, un aiuto per gli eroi. È stato un concerto organizzato da tre radio, High Radio, Beat 102, 103 e Red FM, ed è stato un grande concerto, naturalmente online, non dal vivo, per sostenere e aiutare chi ha combattuto in prima linea il virus e quindi gli operatori sanitari.
With iRadio.ie, your live online event of the summer, supporting frontline workers and those affected directly by COVID-19.
L'idea di questa campagna è riuscire a raggiungere un target molto giovane, quindi tra i 15 e i 34 anni. Riuscire a raggiungere le persone a casa e riuscire a comunicare nel modo migliore qual è l'emergenza che stiamo, ahimè, tutti affrontando e quali sono anche i metodi per riuscirsi ad aiutare. In questo caso sono stati appunto realizzati dei programmi. Uno di questi si chiama Speak Up ed è andato in onda su una radio comunitaria, si chiama Radio Kerry, ed è un programma appunto che serve al supporto locale, offre intrattenimento ma anche il fatto di riuscire a mettere in contatto persone che possono aiutarsi tra di loro, sia dal punto di vista virtuale, cioè attraverso gli strumenti di videocomunicazione, e anche quando è possibile attraverso il contatto reale. Un altro di questi programmi si chiama The Way It Is ed è mandato in onda da KCLR ed è un progetto invece rivolto alle persone più anziane.
KCLR is The Way It Is.
A very good evening to you. It's Martin Bridgman again. We'll be with you for the rest of the week. Hope you're enjoying the sunny day. Makes a change coming in when it's not lashing out of the heavens, or you're dodging the showers or getting hailstones the size of footballs coming down at you. Anyway, we have a lovely bright evening. We have a lovely bright start. We have a story about stories, and we'll be chatting to the weaver of those stories in a few moments. Good news on the planning permission for a 95-bed nursing home in Thomastown. We'll be chatting with Michael Doyle about that. We'll be finding out what happened.
Quello che abbiamo ascoltato è un frammento di questo programma. Il programma appunto vuole anche in questo caso dare un aiuto, un supporto reale, mettere in contatto le persone, in questo caso abbiamo sentito appunto si parla di persone anziane, e trovare degli strumenti sociali, collettivi per poterle aiutare. Un altro programma, Family Matters, Midwest Radio, un'altra piccola radio comunitaria, in questo caso si parla di famiglia, quindi sono tutti progetti che hanno a che fare con la pandemia da coronavirus, ma che vogliono dare strumenti reali. Si usa la radio, perché la radio appunto entra dentro le famiglie, la radio viene ascoltata, e vengono dati degli strumenti reali, che vuol dire mettere in comunicazione le persone, dare delle idee, poter vivere meglio questa pandemia, strumenti evidentemente che non hanno funzionato tantissimo, questo bisogna essere realisti, in quanto in questi giorni ritorna il lockdown in Irlanda, però mi sembra un modo molto intelligente da parte del governo di supportare le stazioni radio che rischiano di chiudere appunto per il crollo della pubblicità, e dare degli strumenti sociali attraverso i mezzi di comunicazione per migliorare la vita in questi tempi abbastanza duri di pandemia.
Louise Clark.
Thank you very much for joining me on the show today. Thanks so much
for
taking the time out. How are you doing?
I'm good. I'm just being out here busy, just making music, just being out here, man.
Yeah, and has, because I've been asking a lot of interviews and artists and all this kind of stuff, has COVID-19 kind of affected the way that you're doing things right now?
You see, the thing is, I obviously, my song kind of went big, and it really went big during COVID. So like, it's mad because everyone's asking me like, oh, how are you coping with it? But it's literally all I know. All I know is like,
Qui a Radio Tremondo abbiamo ascoltato il momento Interferenze di e con Andrea Borgnino, che ci ha raccontato come il Ministero delle Comunicazioni irlandese, per sostenere le radio commerciali e indipendenti che durante la prima fase del lockdown hanno perso tutta la pubblicità, ha lanciato una campagna da 2,5 milioni di euro per realizzare programmi di sostegno. E adesso ci spostiamo solo di poco dall'altra parte del mare, quello più vicino, andiamo in Scozia e ci chiediamo se questa regione, tanto importante per il Regno Unito e per la sua storia, voglia davvero diventare indipendente. Ce lo chiediamo e lo chiediamo anche al nostro ospite, il professore David Elwood, docente di storia internazionale all'Università John Hopkins a Bologna. Buongiorno professor Elwood.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
E prima di rivolgere delle domande al professor Elwood, sentiamo cosa accade in Scozia.
Painful, divisive, but in the end, decisive.
The majority of valid votes cast yesterday by the people of Scotland were in favour of no. Yeah!
Scotland rejected independence, a result both sides agreed to respect.
I call on all of Scotland to follow suit in accepting the democratic verdict of the people of Scotland.
But now Nicola Sturgeon is stepping up her calls for a...
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando uno spezzone della trasmissione della BBC Newsnight, trasmessa lo scorso 3 settembre, sul referendum che ha respinto l'indipendenza scozzese e sui piani di oggi di Nicola Sturgeon, che abbiamo sentito in sottofondo, di rendere la Scozia indipendente dal Regno Unito a fronte di Brexit. Professor Elwood, cosa vogliono davvero gli scozzesi e qual è il piano di Sturgeon per staccarsi dal Regno Unito? I sondaggi dicono che circa il 58% sarebbe per il sì di fronte a un nuovo referendum.
Ma la priorità numero uno è Covid, ovviamente, e la prima ministra Nicola Sturgeon insiste che lei non pensi in questo momento all'indipendenza, nega che è nei suoi pensieri, però se vedete i suoi piani per il bilancio del paese e per il futuro gestione dei rapporti con Londra, è implicita almeno che sottofondo c'è sempre questa questione dell'indipendenza. Detto questo, l'emergenza Covid domina tutte le conversazioni, tutte le notizie, tutta la realtà, e le restrizioni, soprattutto nella fascia centrale tra Edimburgo e Glasgow, sono molto, molto pesanti, e i numeri, come ovunque, stanno aumentando. Il numero di ricoverati, il numero di morti stanno aumentando lentamente, meno rapidamente che non in Inghilterra, la sua preoccupazione suprema è quello. Il punto è che lei è riuscita a dare un'impressione di fermezza, di lucidità, di equilibrio, di coerenza che è mancata del tutto a Londra.
Ecco, quindi abbiamo, diciamo, una problematica qui tra il centro e la periferia nel Regno Unito, abbiamo anche una problematica relativa al problema economico e anche alla diffusione della pandemia. Ecco, professore, d'altro canto lei citava appunto Boris Johnson, a Londra si cerca anche di allontanare il più possibile, pare, questo momento di un possibile referendum e di una ovviamente separatezza, diciamo. Come, con quali mezzi istituzionali Londra pare stia cercando di far questo?
Ma anche a Londra le preoccupazioni sono altre, e loro ridicolizzano ogni tentativo da parte degli scozzesi di tornare sull'argomento. Bisogna dire che Covid ha aperto una crisi costituzionale in Gran Bretagna di dimensioni mai viste prima, non solo con la questione Scozia, questione gallese, questione dell'Irlanda del Nord, ma anche questione del rapporto tra centro e periferia dentro l'Inghilterra, grandi litigi tra il governo di Londra e quello di Manchester, ci sono sindaci con sempre più sempre un profilo sempre più alto a Birmingham, a Newcastle, a Liverpool, eccetera, eccetera. E queste sono voci che non avevo mai sentito prima. E intanto la questione centrale rimane quella dei soldi. E finché il ministro del Tesoro tiene il cordone della borsa a Londra, chiunque può speculare sui possibili futuri del loro proprio controllo, di più potere, eccetera, ma finché i soldi sono contro il bilancio di queste regioni, sono controllati strettamente da Londra, è inutile fantasticare più di tanto.
Ecco, a questo proposito la redazione oggi Costanza Spocci ci suggerisce di seguire su Twitter il profilo di Alberto Nardelli, corrispondente in Europa per Bloomberg, che ha appena pubblicato insieme a Tim Ross un approfondimento su come i Tories del Regno Unito cerchino di prevenire l'indipendenza scozzese. Ecco, a questo proposito, professore, è vero, come dice oggi l'Independent, che Boris Johnson è in panic mode, in modalità panico? Sì. Addirittura si parla di un memorandum trapelato, di cui parla Bloomberg, che suggerisce addirittura, in caso di estrema necessità, di chiedere aiuto all'Europa. Questo sembra anche un po' un nonsense.
Sì, è un nonsense. Io non ho sentito questo. Io ho letto i principali giornali stamattina, i quotidiani, non ho visto nessuna allusione a quella possibilità là. E sicuramente gli scozzesi, i gallesi, eccetera, non hanno assolutamente la facilità, la possibilità giuridica o politica di fare appello a Bruxelles. Questo è fuori ogni considerazione, non se ne parla. La questione indipendenza della Scozia rischia di essere sommersa dalla questione del rapporto tra Londra e il resto dell'Inghilterra, per non parlare, come dicevo, della questione gallese, questione Irlanda del Nord, che non si è mai risolta in modo stabile, e così via.
Ecco, a questo proposito, professore, dicevamo proprio della distanza che non è soltanto nel Regno Unito, ma si verifica per esempio anche in Francia, tra città centrali, no? Penso,
certo,
al contrasto tra Parigi e la zona agricola. Stesso problema si presenta fortemente anche poi in virtù di ciò che è accaduto nella Brexit tra Londra e tutti gli altri centri, che hanno insomma anche una certa prevalenza della working class, no?
Sì, no, la questione Brexit complica la questione, l'altra, la storia della devolution, del possibile potere per Edimburgo e Cardiff, eccetera, perché c'è il rischio che i poteri che vengono ripresi da Londra, da Bruxelles, rimangano a Londra. Gli scozzesi e i gallesi insistono che se riescono a riprendere il controllo di certi settore agricolo, agricoltura, per esempio, trasporti, sanità, quelli poteri ripresi in mano da Londra rimangono a Londra, non vengono devoluti a loro, ai scozzesi, gallesi. Lì c'è un terreno di scontro che già c'era prima della Covid e resta ancora irrisolto.
Ecco, quindi la questione del leave ha messo in evidenza tutte queste problematiche all'interno della società del Regno Unito. Grazie ancora a professor David Elwood per essere stato con noi. Il professor David Elwood è docente di storia internazionale all'Università Johns Hopkins a Bologna. E si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, da Liborio Fiore alla consola, la regia Marco Pompi, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione Marina Lalovic e Costanza Spocci, ai microfoni di Radio Tremondo c'è Laura Silvia Battaglia che vi parla. Adesso è il momento di Radio Trescenza, appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 con la rassegna stampa e poi sempre per i nostri approfondimenti alle 11:00. Restate adesso ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.